mentre Israele doveva affrontare l'accusa di genocidio da parte della Corte Internazionale di Giustizia, che imponeva lo stop immediato di tutte le violazioni dei diritti umani fondamentali, e mentre consolidava il suo status di Stato canaglia, contravvenendo alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, approvata da tutti con la sola astensione degli USA, che imponeva l'immediato cessate il fuoco, il mondo libero nella sua quasi totalità e con un ruolo di primo piano dell'Italia si macchiava di palese complicità nei confronti dello sterminio indiscriminato dei bambini palestinesi, non solo continuando a fornire assistenza militare, ma partecipando attivamente al piano di sterminio per carestia escogitato dal regime suprematista di Tel Aviv. Dopo il fiume di fake news sulle decapitazioni di bambini e gli stupri di massa di Hamas, diffusi a man bassa dall'ufficio propaganda del regime genocida sionista e immediatamente riportati come verità assolute da tutti i nostri leader politici e dai pennivendoli che però il giorno dopo combattono le bufale dei complottisti sul web, tutti i governi occidentali, con pochissime eccezioni e con Giorgia la madre cristiana e il suo entourage di post-fascisti in primissima fila, avevano provato a giustificare la strategia della carestia con la madre di tutte le bufale, l'UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, l'unica in grado di alleviare in piccolissima parte le sofferenze atroci della popolazione della striscia, altro non sarebbe che una specie di sezione sotto copertura di Hamas e del terrorismo fondamentalista islamico in genere. E quindi stop ai finanziamenti. Una scelta di una gravità incalcolabile che non solo trasforma in modo pericolosissimo il nostro paese in un complice a tutti gli effetti dello sterminio, esponendoci così tutti al rischio di ritorsioni di ogni genere, ma che in un futuro prossimo, nel caso sempre meno improbabile che il diritto internazionale una volta tanto si dimostri strumento per ottenere giustizia invece che strumento per imporre i doppi standard dell'imperialismo USA, potrebbe valere al nostro paese una condanna per violazione dei diritti umani e complicità in genocidio. L'Italia aveva temporaneamente sospeso l'esborso dei finanziamenti a favore dell'agenzia subito dopo l'operazione diluvio di Al-Aqsa per mandare un segnale forte e chiaro che in quanto facenti parte a pieno titolo del blocco dei paesi liberi e democratici che sostengono l'occupazione illegale e l'apartheid israeliano, non avremmo tollerato nessuna forma di rivolta degli schiavi. La sospensione temporanea era poi diventata stabile a fine gennaio scorso, quando Israele ha provato a fornire a tutti i sostenitori dello sterminio una pezza d'appoggio per giustificare la loro partecipazione attiva al tentativo di sterminio per carestia. Gli è bastato comunicare di avere le prove di un coinvolgimento di 12 membri del personale UNRWA nell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Non di presentarle, eh. Presentare le prove è un onere che tocca ai poveri, agli schiavi e ai popoli inferiori. A noi civiltà superiori basta comunicarlo e la fantastica comunità del giardino ordinato si sintonizza. Mentre è in corso uno sterminio, già porsi il problema dell'esistenza o meno di qualche legame tra una decina di dipendenti dell'UNRWA e Hamas, che è la legittima forza politica del governo della striscia e quindi l'unica in questo contesto che più o meno agisce all'interno di un quadro di legittimità giuridica, dal nostro punto di vista è già di per sé complicità esplicita con lo sterminio. Anche perché, come era emerso chiaramente già dal racconto dei media che avevano avuto accesso al dossier di 6 pagine presentato dalla propaganda israeliana, il rapporto presentava appunto una lunga serie di accuse strappate a suon di tortura ad alcuni prigionieri arrestati durante l'operazione diluvio di Al-Aqsa, ma, come ricorda Al Jazeera, senza appunto lo straccio di una prova. Ciò nonostante, nel tentativo disperato di provare a continuare a sottrarre qualche bambino palestinese allo sterminio, ONU e UNRWA avevano fatto un bagno di realpolitik e avevano cercato un compromesso. Senza nemmeno il cenno di un'indagine interna, l'UNRWA ha licenziato in blocco i 12 funzionari accusati da colleghi sottoposti a tortura dalle forze illegali di occupazione e l'ONU ha deciso di avviare un'indagine interna. A coordinarla, Catherine Colonna, ex ministro degli esteri francese, oltre che ex ambasciatrice francese in Italia. Di sicuro, da brava conservatrice francese, cresciuta sulle ginocchia di Chirac prima e di De Villepin poi, non esattamente una paladina delle lotte di liberazione dei popoli arabi e tutto sommato manco dell'Islam in generale, a parte ovviamente quando può essere strumentalizzato in chiave anticinese. La colonna infatti 2 anni fa polemizzò aspramente con Pechino quando sui media occidentali, come campagna di pressione diplomatica e psicologica nei confronti di una Cina che stavamo tentando di convincere a non offrire sostegno alla Russia di Putin, riapparve magicamente la solita, vecchia, gigantesca vaccata del genocidio degli Uiguri in Xinjiang. Ciò nonostante, anche la colonna, di fronte all'evidenza, non si è potuta tirare indietro e l'esito dell'indagine sull'UNRWA è piuttosto chiaro. Come riassume Al Jazeera, il rapporto chiarisce che Israele non è stato in grado di sostenere le sue affermazioni né sul personale dell'UNRWA appartenente all'ala militare di Hamas, né su quello appartenente alla Jihad Islamica Palestinese. L'UNRWA, inoltre, continua il rapporto, ha sempre fornito regolarmente a Israele gli elenchi dei suoi dipendenti da sottoporre a controlli e il governo israeliano non ha informato l'UNRWA di alcuna preoccupazione relativa a un membro qualsiasi del personale a partire ormai dal lontano 2011. Le preoccupazioni sono arrivate tutte di botto a gennaio del 2024. Insieme al report della colonna, il Nordic Research Group ne ha pubblicato un altro, sempre frutto della stessa indagine, dove sottolinea come le autorità israeliane fino ad oggi non hanno fornito alcuna prova a sostegno né hanno risposto alle lettere dell'UNRWA di marzo e di aprile, dove si richiedevano nomi e prove a sostegno delle accuse che avrebbero consentito all'UNRWA di avviare un'indagine. Dopo le accuse totalmente infondate e pretestuose del regime genocida israeliano, 18 paesi avevano sospeso gli aiuti all'UNRWA. Nel tempo però la stragrande maggioranza, anche grazie alle mobilitazioni popolari, hanno fatto retromarcia e hanno annullato la sospensione, spesso addirittura aumentando il budget, a parte 6 paesi, tutti e 6 colpevoli in passato a vario titolo di stermini di massa e pulizie etniche su grande scala, dalla Gran Bretagna agli USA, passando per l'Austria e la Germania, per finire con la nostra amata Italia. Insomma, giustamente, vogliamo preservare le care vecchie tradizioni. Come ha dichiarato la direttrice comunicazione dell'UNRWA, Juliette Tuma, non vi fate ingannare, la fame viene utilizzata come arma. Secondo la scala dell'Integrated Food Security Phase Classification, 210.000 persone nel nord della striscia stanno già vivendo in questo momento una carestia. Nella parte sud invece la situazione viene classificata come emergenza alimentare, che dovrebbe trasformarsi in vera e propria carestia entro l'inizio dell'estate. Non ho mai visto un'area raggiungere questi livelli così rapidamente, avrebbe dichiarato la Tuma ad Al Jazeera. Nello Yemen ci sono voluti anni prima di arrivare a questo livello. A Gaza sono bastati 3 mesi. Gaza è sotto assedio. Il ricorso allo strumento della carestia come arma di distruzione di massa è anche il risultato dell'assoluta incapacità di perseguire gli obiettivi militari sul terreno. L'ultima indicazione su come allo sterminio indiscriminato di civili inermi non sia corrisposta a nessuna vittoria strategica arriva dalle ennesime dimissioni eccellenti. Questa volta a tirare i remi in barca è Aaron Haleva, il capo dell'intelligence militare israeliana. Responsabile in prima persona della macchina per il controllo totale dei dannati di Gaza, che fino al 7 ottobre scorso pensavamo essere impenetrabile, per poi vederla crollare magicamente come un castello di carte, Haleva era rimasta al suo posto per dare il suo contributo personale alla vendetta contro i bambini palestinesi. Ma dopo 6 mesi di fallimenti, finalmente ha deciso di prendere atto della realtà, anche perché ultimamente ha collezionato il fallimento più grande di tutti. Come ricorda la testata antiimperialista libanese Al-Akhbar, infatti, come è noto, l'intelligence militare aveva raggiunto una valutazione secondo cui l'Iran era scoraggiato e non avrebbe risposto all'attacco al consolato e che il massimo che poteva fare era indirizzare i suoi alleati nella regione a rispondere. Ne è seguito il più grande disastro strategico per Israele e per l'imperialismo tutto dai tempi dello Yom Kippur, con l'Iran che è riuscita a imporre uno spostamento radicale negli equilibri di deterrenza della regione senza precedenti. Dopo aver collezionato due disastri epocali, come l'operazione diluvio di Al-Aqsa prima e quella True Promise poi, le dimissioni effettivamente sono il minimo sindacale. Ma ovviamente si tratta solo di un altro capro espiatorio per consentire a mantenere in carica il capo stragista, Bibi Netanyahu, che ormai non ha il sostegno nemmeno dei parenti più stretti, come i giornalisti del New York Times, che dopo 7 mesi di sostegno incondizionato allo sterminio sono costretti ad ammettere che i tunnel permetteranno ad Hamas di sopravvivere e di ricostituirsi una volta che i combattimenti a Gaza finiranno, che Hamas probabilmente rimarrà una forza a Gaza e che Hamas e altre organizzazioni armate hanno ancora molte forze sopra e sottoterra. Facendo la tara della guerra linguistica condotta dal Times per coprire le atrocità del genocidio di fronte all'opinione pubblica, queste citazioni potrebbero significare una cosa sola: Israele ha perso la guerra. E mo so cazzi. Che il Times, oltre a diffondere fake news sugli stupri, manipolasse la sua comunicazione per legittimare lo sterminio era cosa nota già da tempo. The Intercept aveva già sottolineato come al 24 novembre il New York Times avesse descritto le morti israeliane come un massacro in 53 occasioni, mentre quelle palestinesi una sola volta. Il rapporto nell'uso del termine macellazione invece era di 22-1. La prova provata che questa sproporzione fosse dovuta a delle direttive impartite dall'alto e non semplicemente alle tendenze suprematiste congenite a quel concentrato di progressismo ZTL che è la redazione del Times, però mancava fino alla scorsa settimana, quando sempre The Intercept è entrato in possesso di un promemoria interno distribuito ai giornalisti. Nel promemoria, scrive The Intercept, si danno istruzioni ai giornalisti che si occupano della guerra di Israele nella striscia di Gaza di limitare l'uso dei termini genocidio e pulizia etnica e di evitare di usare l'espressione territorio occupato nel descrivere la terra palestinese. Per quanto faccia ribrezzo, non mi stupisce per niente. In 20 anni di report ho dovuto fare 1000 compromessi e ovviamente mantenermi sempre all'interno della finestra di Overton del politically correct. Ma in un solo caso ho subito una vera e propria forma di censura. E quel caso, guarda un po', ha proprio a vedere con il regime sionista. Per descrivere l'attività dei miei amici del Comitato Israeliano contro la demolizione illegale delle case palestinesi, mi azzardai a definire Gerusalemme Est occupata. Non che fosse chissà quale licenza poetica, diciamo. Era definita così da decenni in decine e decine di risoluzioni delle Nazioni Unite, che però evidentemente il mio capo non aveva letto attentamente. È più complicato di così, mi venne detto. La parola occupazione doveva sparire. Era divisiva, come il 25 aprile e la liberazione. La potenza di fuoco della propaganda e della censura sionista è veramente sbalorditiva e si poggia su più di una gamba. La prima, l'incredibile concentrazione di cittadini israeliani ai piani alti dei monopoli finanziari dell'impero, che si traduce in una delle lobby più potenti del pianeta, senza la quale è possibile anche solo ambire al trono del centro imperialistico. La seconda è il ruolo vitale che Israele come avamposto nel Medio Oriente ha giocato fino ad oggi nella strategia imperialista. E terza è l'incredibile potenza del ricorso ai sensi di colpa dell'Occidente collettivo per l'Olocausto, che viene facilmente e sapientemente utilizzato per delegittimare l'opposizione al genocidio che stanno compiendo di fronte ai nostri occhi. Ma prima di addentrarci oltre negli incredibili meandri della censura messa in piedi a sostegno dello sterminio dei bambini arabi, un brevissimo break pubblicitario.
Continuano le iniziative di tesseramento a multipopolare. Questa settimana, venerdì 26 aprile alle 17 a Udine, presso Polo Rizzi, Giuliano Marrucci e Paolo Pascolo parleranno di informazione e propaganda. Sabato 27, due appuntamenti, entrambi con la presenza di Giuliano Marrucci. A Trieste, presso Casa del Popolo via Ponziana alle 11 e a Verona al Festival Fomento alle 17. Multipopolare, l'associazione di Ottolina TV, la non TV che dà voce al 99%.
Come sostiene lo storico statunitense Norman Finkelstein, erede di una famiglia ebraica che ha sperimentato i valori comuni del giardino ordinato prima nel ghetto di Varsavia e poi ad Auschwitz, l'utilizzo strumentale di quella che lui chiama l'industria dell'olocausto per minimizzare, se non addirittura giustificare del tutto, il primo genocidio in diretta streaming della storia dell'umanità, è forse l'aberrazione più atroce possibile e immaginabile. Ciò nonostante, calzando a pennello con gli interessi dell'imperialismo, continua ad essere un'arma potentissima, che viene brandita senza ritegno. L'ultimo incredibile esempio arriva dagli USA. La polizia di New York arresta i manifestanti della New York University mentre aumentano le tensioni nei campus statunitensi, titolava ieri il Financial Times. Preoccupazioni anche a Yale, mentre la Columbia passa alle elezioni online in mezzo al furore per le proteste di Gaza. La polizia, riporta l'articolo, ha arrestato dozzine di manifestanti filo-palestinesi alla New York University di Manhattan, mentre le autorità intensificavano gli sforzi per reprimere le proteste studentesche. La retata contro gli studenti della New York University è arrivata poche ore dopo l'annuncio da parte della Columbia University, sempre di New York, che sarebbe passata alle elezioni online nel tentativo di disinnescare le proteste nel campus del college della Ivy League. Proteste che venerdì scorso avevano già portato all'arresto di oltre 100 studenti, nel primo intervento del genere da più di 3 decenni. Lunedì, invece, la polizia aveva arrestato altri studenti nel campus dell'Università di Yale. E in entrambi i casi l'arresto è il male minore. Sia la Columbia che Yale hanno infatti annunciato che tutti gli studenti coinvolti verranno sospesi. Come sappiamo benissimo noi che siamo cresciuti con filmetti propagandistici come L'attimo fuggente, ovviamente non saranno sospesi tutti, ma solo quelli che nella Ivy League ci sono entrati per particolari meriti e con le borse di studio. Per i rampolli delle famiglie di oligarchi che ogni anno sommergono questi centri di produzione dell'ideologia imperialista con miliardi e miliardi di donazioni, una soluzione alla fine si troverà. Ma lo strumento disciplinare è comunque straordinario. I rampolli delle oligarchie impareranno così che opporsi a un genocidio non è compatibile con il loro status. E quelli intelligenti e cazzuti davvero, che sono lì per merito, invece, impareranno che se vuoi perseguire il sogno americano, le priorità strategiche dell'imperialismo vanno rispettate. Esattamente come i nostri studenti nell'estrema periferia dell'impero, anche nella Ivy League la mobilitazione era volta in particolare a chiedere alle università, che nel caso statunitense gestiscono asset per decine e decine di miliardi e sono veri e propri colossi della finanza globale, di smettere di finanziare direttamente aziende israeliane e anche di interrompere le collaborazioni accademiche con le università israeliane che, grazie a questi contributi finanziari, sono in grado di fornire all'IDF sempre nuove soluzioni all'avanguardia per proteggere l'apartheid e sterminare i bambini palestinesi con metodi sempre più innovativi e creativi che poi esportano in tutto il mondo, come l'ormai famosissimo sistema Lavander, il sistema che utilizza l'intelligenza artificiale per individuare tutti i sospetti fiancheggiatori delle milizie armate palestinese e dà agli operatori 20 secondi per scegliere se colpire il bersaglio, a prescindere che questo comporti o meno l'assassinio di decine di civili, in particolare donne e bambini che si trovano lì per caso. Nel frattempo in Francia un'altra persona veniva convocata nell'ambito di una delle tante inchieste aperte un po' random dalla magistratura dal 7 ottobre in poi per apologia del terrorismo, un termine tecnico che include qualsiasi forma di solidarietà nei confronti della resistenza palestinese. Il problema è che a questo giro hanno mirato un po' altino. Ad essere convocata infatti è stata Mathilde Panot, la presidente del gruppo parlamentare della France Insoumise di Mélenchon. Ed ecco così che il declino dell'imperialismo, che nello stallo strategico in cui si è infilato il regime genocida di Tel Aviv ha uno degli esempi più eclatanti e devastanti, si porta finalmente via un altro dei principi fondamentali delle democrazie liberali: la libertà dei rappresentanti del popolo di esprimere un giudizio politico quale che sia, un diritto tutelato con ogni mezzo necessario da ogni costituzione democratica. Ma come l'imperialismo più diventa feroce e spregiudicato, più accelera il suo declino e rafforza i suoi avversari, sia in termini economici che in termini geopolitici e militari, così anche dal punto di vista ideologico, più alza l'asticella della sua ferocia repressiva, più alimenta il fuoco della ribellione. Dopo le retate nelle università USA, sempre più studenti hanno deciso di accamparsi con le tende davanti agli ingressi principali non solo di Yale e della Columbia, ma anche di Berkeley, dell'Università del Michigan e altre ancora. Il genocidio di Gaza è uno dei colpi di coda dell'imperialismo sull'orlo del collasso e l'idea che possa rimanere confinato in quell'angolino di Medio Oriente dimenticato da Dio è una pia illusione di queste élite putrescenti. Porteremo lo spirito dell'eroica resistenza palestinese in ogni angolo del pianeta. Per farlo però abbiamo prima di tutto bisogno di combattere il lavaggio del cervello della propaganda e quindi di un media che dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal, e chi non aderisce è Paolo Mieli.